Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ich sehe la Voix d'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani e siamo giunti anche quest'anno al 13 febbraio, data tradizionalmente riconosciuta dall'UNESCO, l'Organizzazione della Cultura delle Nazioni Unite, per la Giornata Mondiale della Radio o World Radio Day. In Italia la principale organizzazione per questo evento è il Radio Speaker, che anche quest'anno lo fa slittare al 9 marzo, in quanto gran parte delle emittenti radiofoniche italiane sono impegnate a seguire il Festival di Sanremo, che, essendo un evento musicale, è pane quotidiano per le radio. Il tema per quest'anno è radio e intelligenza artificiale, che sono sempre un po' dei temi che cercano di agganciare l'interesse verso quei paesi in via di sviluppo, più che noi occidentali, dove francamente mi sembra che le radio siano già da anni avviluppate all'uso del computer, anche se c'è tutto un discorso ovviamente da fare. Ma l'occasione di lanciare un ponte fra passato e futuro della radio ce lo dà la notizia che quest'anno il premio Ital Radio verrà assegnato al Museo delle Comunicazioni di Arezzo e al suo fondatore, il professor Casi, e questo nel corso della manifestazione che il museo tiene per la 15ª giornata mondiale della radio. In collegamento telefonico da Firenze abbiamo Luigi Cobisi. Buonasera Luigi.
Buonasera a tutti.
Ecco, voi premiate il fondatore di un museo proprio nell'anno in cui si celebra l'intelligenza artificiale. È un modo per dire che senza radici, cioè le valvole, transistor e antenne, non possiamo capire dove stiamo andando, o è un'operazione nostalgica questa?
No, di nostalgia non c'è proprio niente, è un'operazione di grande attualità, perché la storia della radio non è finita, è in quello che tu che sai le lingue diresti work in progress, quindi ogni giorno c'è qualcosa di nuovo, ma questo nuovo non può prescindere dall'accumularsi dell'esperienza precedente. Un museo come il MUMEC di Arezzo serve proprio a questo, cioè una grande occasione didattica per ristabilire un po' un punto di partenza anche sul quale riflettere sulla radio del futuro. E lo dimostrano gli oltre 2000 oggetti che si trovano all'interno del museo e che in gran parte sono funzionanti, e questa è una cosa effettivamente molto bella, perché aprire una radio di 100 anni fa significa trovarsi davanti a un banco di lavoro, a un pezzo di un laboratorio. E senza quelle basi non si può fare niente, nemmeno nell'attualità di oggi. Quindi è estremamente importante imparare a partire da queste basi che sono custodite così con tanto amore in questa città toscana.
Ecco, qualche dettaglio in più riguardo questo connubio con il Museo delle Comunicazioni?
Guarda, posso darvi un dato personale. Io ho conosciuto il professor Fausto Casi una quarantina d'anni fa, quando io, giovanissimo, seguivo il dottor Primo Boselli, che è un po' stato il papà di tutti noi del radioascolto. E a quell'epoca lui stava lavorando a un libro che chiamò Il Museo della Radio, e in questo libro voleva mettere delle fotografie di apparecchi che si trovassero a dimostrare il progresso nella storia della radiofonia e soprattutto dell'ascolto radiofonico. E il professor Casi allora stava già avviandosi ad avere una collezione molto importante e si prostò con molta generosità a lasciar fotografare e catalogare queste fotografie, questi apparecchi radio, che poi confluirono in gran parte anche nel libro insieme con altri. E lì mi accorsi che c'era una strana commistione di due cose molto importanti. Da un lato l'amore per la tecnica e quindi questa ricostruzione della radio come un laboratorio permanente. D'altra parte lui insegnava nelle scuole tecniche, quindi era effettivamente un'esperienza che faceva quotidianamente. E dall'altro lato, invece, la conservazione di un patrimonio anche, se vuoi, anche artistico, artigianale, perché molti di questi apparecchi erano veramente molto belli. Tu sai che ad Arezzo si svolge una manifestazione, una mostra antiquaria molto importante, visitata da tutti gli italiani almeno una volta nella vita, e è proprio in quell'ambito che è venuto fuori come la radio, gli apparecchi radio cominciassero a costituire anche dei piccoli esempi di antiquariato, di arredamento. E questa passione anche per come sono fatte le radio è estremamente interessante, perché riporta la familiarità che abbiamo noi con questo oggetto, che forse adesso si sta un po' perdendo, ma che invece è importante imparare a conoscere e avere vicino, perché poi quando succedono, non so, dei problemi, la andiamo a cercare.
Ecco Luigi, tu ogni giorno combatti con gli algoritmi dello Stato per il tuo lavoro da commercialista. Ecco, secondo te l'intelligenza artificiale applicata alla radio non rischia di trasformare l'etere in un altro portale ministeriale freddo e senza anima, uccidendo quel calore umano che cercavamo nelle onde corte, noi che abbiamo collaborato con Deutschlandfunk e con altre stazioni radio internazionali?
Certo, il rischio c'è un rischio di disintermediazione totale, cioè nel momento in cui viene a mancare la presenza dell'uomo che sa manovrare gli apparecchi, naturalmente questo gigantesco pilota automatico potrebbe condurre il nostro mondo verso sostanzialmente una non informazione, perché poi quello che ho potuto notare è che c'è un comportamento dell'intelligenza artificiale che si accumula, perché poi in effetti di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di un campionamento statistico di un'infinità di dati che vengono elaborati a una velocità sempre maggiore. La velocità di elaborazione di queste enorme messe di dati ci consente di ottenere delle sorte di previsioni, quindi noi possiamo sapere una cosa non solo dal punto di vista enciclopedico, ma anche dal punto di vista del suo accadere, di come potrebbe evolversi, basandosi su ciò che è già accaduto. Ma capisci che questo ci priva della gioia del nuovo. Ecco, se Marconi avesse avuto a disposizione Wikipedia, va bene, probabilmente non avrebbe inventato nulla, perché avrebbe scoperto che lo scienziato X, lo scienziato Y, chissà chi, avevano già fatto una cosa e un'altra, e forse si sarebbe perso nel cercare questo. Quindi io credo che bisogna recuperare quella che possiamo definire la curiosità umana.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Ecco, giornata mondiale della radio, in collegamento telefonico Luigi Cobisi. Oggi l'intelligenza artificiale può clonare le voci e scrivere dei palinsesti perfetti, ma che cosa resta dell'identità del conduttore in questo scenario?
Guarda, noi faremo la nostra manifestazione proprio nel giorno della giornata mondiale della radio. Quello che l'UNESCO stessa ha invitato a riflettere è che l'intelligenza artificiale è uno strumento e non una voce, proprio sottolineando questo slogan che sembra così una formuletta, ma in realtà io lo trovo estremamente efficace, perché se è un attrezzo usiamolo, non abbiamone paura, però se è un attrezzo lo usiamo secondo la nostra volontà, come tutti gli attrezzi. Non è una voce, che significa che anche se produce una voce non è una voce umana, quindi la voce umana avrà sempre una prevalenza. E questo è estremamente significativo e spero che venga accolto bene, soprattutto perché bisogna stare attenti a non cadere in una pigrizia enorme. Ecco, se diventiamo tutti degli handicap radiofonici o televisivi o computeristici, per cui ce ne stiamo in un ipotetico divano mentre le macchine fanno quel che gli pare, i nostri orizzonti si restringono sempre di più per quell'abitudine, quella assuefazione che dicevo prima. Le nostre curiosità si riducono sempre di più, il gioco, diciamo così, non è più piacevole.
Ecco Luigi, ma diciamo che oramai nelle radio la vecchia mansione delle regie automatiche è affidata già da anni al computer, hanno già delle playlist preconfezionate, il computer ti aiuta in radio in quelle noiose operazioni di routine, no? E la forza della radio è sempre stata invece nell'interazione, nell'imprevedibilità del calore umano, no? Non temi che l'intelligenza artificiale possa essere, diciamo, proprio un filtro, un muro che possa distruggere quel legame di interazione fra esseri umani e, insomma, fra gli ascoltatori?
Ma sai, la radio ha un problema, che è quello di evitare il bianco, cioè che a un certo momento ci sia un'interruzione. La bellezza della radio è che parla, no? Che sta zitta. Quindi tutto ciò che, come i nostri amici computer, ci consente di avere un backup costante, di avere la possibilità di inserire sempre qualche cosa, di non restare fuori, di non restare fuori onda, questo io lo saluto con grande soddisfazione. La possibilità che anche una persona da sola riesca a creare un programma che un tempo occorreva montare con tanta pazienza è sicuramente un grande miglioramento che è avvenuto. Certo, le scelte le dobbiamo reimparare a farle noi, perché in questi anni ci siamo affidati ai computer in maniera, diciamo, a volte così, un po' ingenua. Ecco, dobbiamo recuperare la nostra cosa, anche perché secondo me i computer non ci hanno ancora detto tutto su di loro e c'è ancora tante cose da scoprire, e queste cose le dobbiamo scoprire noi, cioè con la curiosità di andare a vedere come potrebbero servirci meglio. Come dicevo prima, se ci lasciamo vincere dalla pigrizia, che ne so, a noi piacciono le canzoni italiane degli anni 60, benissimo, e mettiamo su un palinsesto che continuamente ci manda questa roba. Ma ti immagini quante canzoni meravigliose saranno state scritte ieri, oggi, e quante ne verranno scritte domani, e noi non ne sappiamo niente? Ecco, dobbiamo avere questa curiosità. Io faccio appello a tutti coloro che si danno da fare con la radio di essere curiosi. A quel punto per l'intelligenza artificiale non avranno più da preoccuparsi, anzi secondo me troveranno un alleato.
E dalle note informative che traggo dal portale della UNESCO a proposito della giornata mondiale della radio, leggo: la radio è un mezzo di comunicazione a basso costo, non solo particolarmente adatto a comunità e gruppi sociali difficili da raggiungere, ma anche estremamente apprezzato dagli ascoltatori di tutto il mondo per l'ascolto in auto, per gli aggiornamenti meteo e sportivi in tempo reale, per la compagnia fino a tarda notte, eccetera eccetera eccetera. E questo, diciamo, che è una forma di tutela che l'UNESCO ha adottato nei confronti della radio proprio per la sua versatilità, e che ben si adatta, diciamo, a paesi del terzo mondo che, diciamo, altrimenti non avrebbero sbocchi per poter avere un proprio mezzo di comunicazione indipendente. E questo è tutto ciò che distingue la radio come mezzo di comunicazione, per la quale l'Accademia Spagnola della Radio si è prodigata sin dall'inizio, facendo molto per questa giornata, no Luigi?
Sì, senz'altro, la storia della giornata nasce una 15 anni fa, 16 anni fa per la precisione, quando l'Accademia Spagnola della Radio riuscì a convincere l'UNESCO e poi a portare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite la proposta di fare una giornata mondiale della radio. La scelta ricadde sul 13 di febbraio, perché quello è il giorno in cui nel 1946 fu inaugurata la radio delle Nazioni Unite, l'organizzazione delle Nazioni Unite dell'ONU. E quindi una data neutra che riguarda la radio in genere di tutti i paesi del mondo, perché non va a toccare una storia precisa. Nello stesso tempo va riconosciuto agli spagnoli di essere stati estremamente impegnati, cioè, perché non è stato per nulla facile. Io ricordo benissimo quell'epoca, perché come Italradio abbiamo avuto anche una parte di un nostro forum proprio in quegli anni 2010-11 a Madrid, e mi ricordo benissimo che coloro dei nostri che parteciparono a quell'evento ne riportarono proprio questa enorme interesse. Sarà che in Spagna la radiofonia svolge un ruolo molto più forte, per quanto possa questo sembrare strano, perché in fondo la radio è presente dappertutto, ma in Spagna svolge un ruolo veramente molto forte. Per esempio, nella notte, sai che gli spagnoli sono il popolo che forse dorme di meno in Europa, e quindi di notte ci sono tanti programmi in cui si parla, moltissime radio che parlano, molto più che da noi. E questo è veramente qualcosa di straordinario, perché c'è un dialogo incessante, e fa capire anche quanto per la storia della radio la Spagna sia un'esperienza veramente molto interessante e profonda, per aver lasciato spazio alle voci. Torniamo sempre al tema di prima, che appunto la voce umana, il primato della voce, è qualcosa di straordinario, e se tu ascolti qualche radio spagnola te ne renderai conto anche dalle voci, che sembrano molto, talvolta molto impostate, quasi teatrali, quasi recitassero, ma invece sono molto professionali. Io credo che ci sia anche molto da imparare.
Va benissimo, dall'altro capo del telefono da Firenze, Luigi Gobisi, grazie per la tua partecipazione a questo speciale.
Grazie a te e auguri per una nuova giornata mondiale della radio.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Milano Cortina 2026, il cloud olimpico parla cinese. C'è una polemica che agita le piste delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. L'intera infrastruttura tecnologica e la gestione dei dati è affidata ad Alibaba Cloud. Il colosso cinese, partner globale del CIO, fornisce i servizi digitali per accreditamenti, trasmissioni media e gestione dei risultati. La scelta solleva però interrogativi politici e di sicurezza, con diversi esperti che richiamano la necessità di una sovranità digitale europea per proteggere i dati sensibili. Nonostante le perplessità, gli organizzatori puntano sull'efficienza della piattaforma per abbattere i costi fisici e rendere quella italiana l'edizione più digitalizzata di sempre. Alibaba è partner ufficiale del CIO dal 2017 e ha già curato la digitalizzazione di Pyeongchang 2018, il broadcasting remoto di Tokyo 2020, il primo sistema interamente in cloud a Pechino 2022 e la sostituzione definitiva dei satelliti a Parigi 2024. Nonostante il successo tecnico, restano forti tensioni geopolitiche. Nel novembre 2025, Washington ha ribadito i dubbi sulla sicurezza dei dati gestiti da Pechino. Per Milano Cortina 2026 l'asticella si alzerà ancora, con l'integrazione massiccia dell'intelligenza artificiale per l'assistenza ai fan e la gestione degli archivi storici.
L'Unione Europea alza la voce contro TikTok, intimando alla piattaforma cinese di modificare radicalmente il proprio design, pena sanzioni miliardarie. Secondo la Commissione Europea, guidata dalla responsabile tecnologica Anna Virkkunen, l'app avrebbe ignorato i rischi legati al benessere degli utenti, specialmente dei più piccoli. Sotto accusa non sono i contenuti, ma la struttura stessa dell'applicazione. Lo scorrimento infinito e la riproduzione automatica sono stati definiti strumenti di un design tossico, studiati a tavolino per creare dipendenza sfruttando la scienza comportamentale. Bruxelles propone soluzioni drastiche. Stop allo scroll senza fine, modifiche agli algoritmi di profilazione e l'introduzione di vere e proprie pause davanti allo schermo, obbligatorie durante le ore notturne. La replica di TikTok alla BBC è stata durissima, parlando di accuse infondate, ma il rischio è enorme. Una multa che potrebbe toccare il 6% del fatturato globale. Per gli esperti si tratta di un cambio di rotta epocale. Non si punisce più solo ciò che viene pubblicato, ma come la piattaforma costringe gli utenti a restare incollati allo schermo.
Dopo l'Australia, anche la Spagna decide di dichiarare guerra ai giganti del web. Il primo ministro Pedro Sanchez ha annunciato l'intenzione di vietare l'uso dei social media ai minori di 16 anni, definendo le piattaforme attuali un vero e proprio Far West digitale. La proposta, presentata al Summit Mondiale di Dubai, punta a proteggere i giovanissimi da dipendenza, manipolazione e contenuti violenti. Il piano spagnolo non si ferma all'età. Prevede responsabilità penali per i dirigenti delle aziende tecnologiche e barriere invalicabili per la verifica dell'identità, eliminando le classiche scappatoie che oggi permettono ai bambini di aggirare i controlli. Sotto la lente d'ingrandimento finiscono anche gli algoritmi. Sanchez intende criminalizzare la diffusione di disinformazione e odio alimentata dal profitto, attaccando frontalmente strumenti di intelligenza artificiale come Grok di Elon Musk. Proprio Musk ha reagito duramente, definendo il premier spagnolo un tiranno. Ma Madrid non è sola. Francia, Danimarca, Austria e Regno Unito stanno valutando misure simili. La battaglia europea è ormai aperta. Il tempo in cui le piattaforme potevano trincerarsi dietro la presunta neutralità della tecnologia sembra essere definitivamente tramontato.
Le big tech, Meta, Alphabet, Amazon e Microsoft stanno scommettendo cifre astronomiche sul futuro dell'intelligenza artificiale, ma il mercato inizia a mostrare segni di nervosismo. 650 miliardi di dollari è la spesa collettiva prevista entro il 2026 per data center e infrastrutture IA. Ad esempio, Amazon prevede di passare da 125 a 200 miliardi di investimenti quest'anno. Meta intende raddoppiare la spesa dell'anno scorso, arrivando a 135 miliardi. Secondo il Wall Street Journal, queste aziende stanno spendendo più per l'IA di quanto costò agli Stati Uniti il programma Apollo per mandare l'uomo sulla Luna. Nonostante i bilanci solidi, gli investitori temono che questi costi non siano sostenibili. In borsa, Amazon ha registrato un calo momentaneo del 9% dopo l'annuncio. Anche Microsoft e Alphabet hanno subito flessioni simili punto per finanziare questi piani. I colossi potrebbero dover prosciugare le riserve di liquidità o indebitarsi pesantemente, passando da macchine da soldi ad aziende vulnerabili. La preoccupazione principale riguarda i ritorni sull'investimento. A fronte di spese faraoniche, i profitti derivanti direttamente dall'IA sono ancora incerti e difficili da garantire nel breve periodo.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.